Sono riconoscente al Signore per questa occasione, perché credo che sia opportuno ricordare coloro che ci hanno preceduto e vedere come Gesù, come Dio, guida la storia. La fede riformata, origine ed effetti, un titolo che per diciamo esaurire tutto quello che dice il titolo dovremmo stare qui, non basta una settimana, ma diremo alcune cose, va bene? Alcune cose che credo che siano, che è troppo alto per me, e sì, ma io mi devo... Diremo alcune cose che spero che vi siano utili. Allora, parleremo di un episodio avvenuto, come è già stato detto, 495 anni fa. Ne parliamo oggi. Perché? Che cosa ha a che fare con noi oggi? Il fatto che a un certo punto qualcuno ha fatto qualche cosa. Guardiamo appunto 495 anni dal momento in cui Lutero ha fisso quelle 95 tesi, daremo anche un'occhiata a qualcuna di queste. Dicevo, che cosa ha a che fare con noi oggi? Allora, l'origine. Il 31 ottobre appunto del 1517, un giovane monaco tedesco, tedeschi non sono soltanto la Merkel, quindi c'è qualche cosa di diverso. Un giovane monaco tedesco affigge un suo scritto, una serie di tesi, nel portone della sua cattedrale, della cattedrale di Wittenberg, una città appunto della Sassonia, in Germania. Tre domande alle quali cercheremo di dare una risposta. Perché lo ha fatto? Quale scopo voleva raggiungere? Che cosa lo ha spinto? Guardiamo adesso alcune di queste 95 tesi, tanto per dare una infarinata di quello che stiamo dicendo. Allora, leggo rapidamente, potete seguire lì la lettura. Predicano, e guardate, vi prego di fare veramente particolare attenzione, perché in queste frasi c'è una forza dirompente che forse a noi è sconosciuta, visto il clima in cui erano state pronunciate. Predicano da uomini coloro che dicono che subito, poi spiegheremo il perché, come il soldino ha tintinnato nella cassa, l'anima se ne vola via dal purgatorio. Non predicano cristianamente quelli che insegnano che non è necessaria la contrizione per chi riscatta le anime o acquista lettere confessionali. Si deve insegnare ai cristiani che è meglio dare a un povero o fare un prestito a un bisognoso che non acquistare indulgenze. Occorre insegnare ai cristiani che chi vede un bisognoso e trascurandolo dà per le indulgenze si merita non l'indulgenza del Papa, ma l'indignazione di Dio. Si deve insegnare ai cristiani che se il Papa conoscesse le esazioni dei predicatori di indulgenze, piccola parentesi, le conosceva, preferirebbe che la Basilica di San Pietro andasse in cenere piuttosto che essere edificata sulla pelle, la carne e le ossa delle sue pecorelle. Per esempio, perché il Papa non svuota il purgatorio a motivo della sua santissima carità e della somma necessità delle anime, che è la ragione più giusta di tutte, quando libera un numero infinito di anime in forza del funestissimo denaro dato per la costruzione della basilica, che è una ragione debolissima. Ancora, perché il Papa, le cui ricchezze oggi sono più opulente di quelli degli opulentissimi Crassi, non costruisse una basilica di San Pietro con i propri soldi invece con quelli dei poveri fedeli? Tre denunce presenti in queste 95 tesi. Primo, Lo scopo della vendita delle indulgenze, come avete capito, era la costruzione della Basilica. Il Papa, Giulio II, ha voluto fare le cose in grande, costruire una grande basilica sul luogo dove, secondo alcuni, è stata ritrovata la tomba di Pietro e dove c'era già una basilica fatta erigere da Costantino tanti anni prima, ma secondo Giulio II era troppo misera e non dava lustro a chi era considerato appunto il primo papa. Ad un certo punto i soldi sono finiti, no? E allora gli è venuto in mente di andare a vendere le indulgenze in tutto il territorio dove si estendeva il suo dominio. La seconda denuncia chiara, la prima frase che abbiamo letto, il modo in cui le indulgenze venivano vendute, erano vendute. In Germania gran venditore di queste indulgenze era un frate di nome Tetzel. E lui che aveva coniato appunto quello slogan citato da Lutero, appena il soldo tintina in cassa, l'anima via dal purgatorio passa. Oggi il frate sarebbe considerato un buon pubblicitario. Il suo modo aggressivo, il suo modo quasi violento di vendere le indulgenze, configura un reato chiaro che oggi sarebbe considerato plagio, ossia circonvenzione di capaci. La terza denuncia, la corruzione del clero, parla delle ricchezze opulente del Papa. Specialmente nelle alte sfere il clero era veramente corrotto. La sua corruzione aveva raggiunto livelli veramente insopportabili ormai. Il detto, ad esempio, a proposito della simonia, della corruzione, la simonia è vendere cariche ecclesiastiche per denaro, che era un fatto assolutamente normale a quel tempo, chi va a Roma e porta un buon borsotto diventa abate o vescovo di botto. Le cariche ecclesiastiche erano quasi tutte comprate a quel tempo. Quindi esprime molto bene quello che era il clima dell'epoca. La simonia, ripeto, era una prassi normale, vendere cariche ecclesiastiche per soldi. Ma fermiamoci un attimo, domandiamoci, Lutero è figlio di questo tempo, è un frate. Come è arrivato Lutero a formulare queste tesi? Primo, sicuramente è stato di importanza fondamentale per lui lo studio della Bibbia senza filtri, senza in particolare il filtro della tradizione. Lo studio, come sappiamo, in particolare della lettera ai Galati, della lettera ai Romani, ha fatto scoprire cose o riscoprire cose che erano ormai sotto le macerie di una chiesa che non era più chiesa. Il giovane frate aveva ricevuto infatti l'incarico di insegnare la scrittura e questo lo ha spinto ad approfondirla personalmente. Un anno prima, anche questo c'è qualche cosa che diremo fra un poco, si vede proprio la mano di Dio, di quel Dio grande che abbiamo cantato, di quel Dio sovrano di cui abbiamo cantato. Un anno prima era stato pubblicato il Nuovo Testamento di Erasmo, di Rotterdam. È su questo Nuovo Testamento che Lutero ha fatto i suoi studi, perché non poteva più basarsi, ad esempio, sulla la Septuaginta, quella che era la Bibbia che ogni frate, prete leggeva, perché c'erano chiaramente degli errori. Quindi è andato all'origine, studiando proprio sul Nuovo Testamento creato da Erasmo. E su questo che Lutero aveva fatto i suoi studi. E i suoi studi della scrittura, e dai suoi studi della scrittura, studi approfonditi, che nasce la Riforma. Non nasce da nient'altro, miei cari, che da lì, dallo studio della scrittura. Prima di Lutero c'erano stati alcuni tentativi di riforma, ma di riforma pressoché riforma morale, perché, ripeto, la situazione del clero era veramente... Un nome solo, Borgia, tanto per dire quello che era il clero a quel tempo. Francesco, anche Francesco d'Assisi, ha cercato di dare una botta veramente per una riforma morale nella Chiesa, ma Francesco morì giovane. E i suoi discepoli furono subito addomesticati, in qualche modo. Infatti, due cose fondamentalmente sono state chieste ai francescani, ai discepoli. Primo, non uscire dal seno di Madre Chiesa. Volete vivere la vostra vita? Ok, ma rimanete qui, pecorelle del nostro ovile. La seconda, che la pratica della povertà da loro vissuta, da loro insegnata, da loro predicata, non fosse imposta dagli altri, riguardava loro. Volete vivere da poveri? Vivete da poveri, però è una cosa che riguarda voi, non pretendete che noi diventiamo poveri. Chiaramente le proposte furono accettate e hanno vissuto quello che predicavano. E poi c'è da dire che anche Francesco, proprio per non uscire dal seno di Madre Chiesa, ha cercato di smussare un pochino i suoi punti più forti. Di Francesco è stato detto, ad esempio, che era un laico costretto a diventare frate. E questa costrizione a farlo diventare, perché era un laico, è quello che in qualche modo l'ha fatto rimanere in seno alla Chiesa. Poi c'è anche Valdo di Lione, il movimento valdese. Se in qualche modo Francesco e Francescani furono assorbiti, furono fatti rientrare, furono addomesticati, Valdo, i valdesi, il movimento valdese fu duramente perseguitato. Soprattutto quando poi aderì alle tesi riformate. Nell'Italia del Nord furono esiliati, come sappiamo, si rifugiarono nella Val Pellice, dove andremo quest'anno a fare il nostro campo di fine anno. Ma in Calabria, ad esempio, che non sono stati in grado di trovare uno spazio loro, non c'era nessuno che li proteggeva, mentre nel Nord c'è qualcuno che li ha protetti, in Calabria c'era numerosa comunità di valdesi, furono tutti trucidati, tutti. Nella cittadina che ancora porta questo strano nome, in Calabria c'è una cittadina che si chiama Guardia Piemontese, no? Perché erano appunto dei fuoriusciti dalle valli valdesi. Si risente ancora, per esempio, in questa cittadina del dialetto occitano che parlavano appunto i valdesi. In poco tempo furono migliaia uccisi. Per esempio anche in Valtellina, anche lì c'è stato quello che era stato considerato da un vescovo, un cardinale, non ricordo bene, un sacro macello. Sacro macello. Quindi anche lì furono trucidati. Questi due tentativi di riforma qualche secolo prima di Cristo non hanno funzionato, come Hus, come Wycliffe, come tanti altri. Lutero, cosa ha detto? andiamo avanti. La rapida espansione. A che cosa è dovuta la rapida espansione della riforma, delle tesi riformate? Grazie alle invenzioni di Gutenberg, gli scritti di Lutero ebbero una larghissima diffusione. Infatti subito i suoi allievi hanno stampato i suoi scritti e li hanno distribuiti. Se la riforma ha avuto una grande risonanza, che la grande risonanza che conosciamo, è perché Dio aveva preparato i tempi. Ecco, questo è quello che vorrei ricordare. Dio aveva preparato i tempi. Prima non è andato in porto, ora è andato in porto. Oltre all'invenzione dei caratteri mobili da parte di Gutenberg, tanti altri fattori hanno contribuito all'espansione della fede riformata. Anche per questo caso valgono le parole di Paolo: quando giunse la pienezza dei tempi. C'è stato un tempo, Dio sapeva e è andato. Infatti, se tanti altri tentativi di riforma prima non hanno avuto successo, ora, guardate, qui si tratta di un umile fraticello in gamba, perché era un ottimo insegnante e tutto qua, ma un fraticello della Sassonia che tan affigge degli scritti, e questo, come vedremo, ha avuto una risonanza mondiale. Dio aveva preparato i tempi, c'era una pienezza dei tempi anche per questo. Noi adoriamo, e stamattina lo abbiamo fatto, adoriamo un Dio che è il Signore della storia, ricordiamocelo sempre, solo che il termine storia per lui ha un senso diverso dal nostro. La nostra storia è lì pochi anni, ma il suo orologio non viaggia in sintonia con il nostro. La rapida espansione che hanno avuto gli scritti di Lutero, ciò che avvenne appunto in questa lontana cittadina della Sassonia, giunse alle orecchie papali. Il potere del Papa si estendeva in tutta l'Europa. Leone X fece quindi giungere questa bolla exsurge domine, ossia sorgi Signore, vedi che qui ci sono delle persone che stanno cercando di demolire il tuo trono, sorgi Signore. Fece giungere questa bolla al giovane fraticello, era il 15 giugno del 1520. In questo scritto il Papa chiedeva a Lutero di ritrarre 41 delle sue, circa la metà perciò, delle sue 95 tesi, quelle che più direttamente denunciavano le questioni che abbiamo poi visto prima. Quelle tesi di cui, che abbiamo letto erano senz'altro quelle che dovevano essere eliminate, doveva ritrattarle. Ma Lutero, per tutta risposta, brucia la bolla papale pubblicamente. Vi rendete conto di che cosa sta succedendo? Il Papa estendeva il suo dominio, direi quasi la sua tirannia, in tutta l'Europa. E qui c'è un fraticello che prende la bolla del Papa, del tiranno, e la brucia pubblicamente. È stato un atto questo dalle enormi conseguenze, non solo in Europa, ma in seguito, come vedremo, anche nel Nuovo Mondo, non solo di tipo religioso le conseguenze, ma conseguenze sociali, conseguenze politiche, conseguenze economiche. Con la riforma, in particolare poi con Calvino, nasce un nuovo modo di ragionare, questo lo vedremo adesso, miei cari. Purtroppo noi italiani, sto finendo un libro che oggi farò vedere, oggi per chi viene ho intenzione di fare un allestimento, di allestire una piccola esposizione di tutti i libri, quelli che sono miei personali, perciò sono circa una quarantina, non sono tanti, della mia biblioteca, che parlano della riforma, per vedere un po' quanto è stato scritto di questo. Stavo dicendo che non solo di tipo economico, religioso, ma sociale, ma anche economico, con la riforma, e in particolare con Calvino, nasce un nuovo modo di ragionare. Non è stata soltanto una questione religiosa. Con Calvino, in modo particolare, prendendo sempre lo spunto da Lutero, nasce un nuovo modo di ragionare. E stavo dicendo prima del libro che sto leggendo, purtroppo noi italiani siamo evangelici, ma non diventeremo mai riformati, perché siamo ancora fondamentalmente di cultura cattolica. E la cultura cattolica l'abbiamo nel nostro DNA. Abbiamo accettato la fede evangelica, ma fondamentalmente non riusciamo perciò a capire quello che sto dicendo io adesso, che nasce con la riforma un nuovo modo di ragionare, un nuovo modo di vivere, un nuovo modo di essere cittadino, un nuovo modo di essere qualsiasi cosa. Allora la domanda è: chi ha dato a Lutero questo enorme coraggio per sfidare pubblicamente l'autorità più alta e potente di quel tempo a rischio della propria vita? Chi ha dato a Lutero questo coraggio? Guardiamo un attimo. Siamo quella che è chiamata la dieta di Worms, Di solito anche vedo che noi pronunciamo queste parole tedesco sempre all'inglese. Non è Worms, è Worms. Lo pronunciamo sempre, siamo un po' troppo un po' americanizzati. Vabbè. Alla dieta di Worms, quando ha dovuto difendere le sue dottrine di fronte all'imperatore Carlo V e di fronte anche al delegato del Papa, quindi c'era tutta la crema del potere del tempo, e Lutero era lì, additato da tutti. Ma di fronte a chi gli chiedeva di ritrattare i suoi scritti, Lutero dice, a meno che, io non lo so se riusciamo a capire il momento, c'è un giovane frate di fronte al potere in quel tempo mondiale, che aveva potere di vita e di morte su di lui. Non si sta scherzando, come vediamo. A meno che non venga convinto da testimonianze delle scritture, quelle scritture che aveva letto, e da ragioni evidenti, poiché non confido né nel Papa né nel solo concilio, poiché è certo che si hanno spesso errato e contraddetto loro stessi. Se c'è una cosa che ha fatto accendere la lampadina a Lutero, non è soltanto stato lo studio delle scritture e vedere come quello che veniva insegnato non era conforme a ciò che la scrittura diceva, ma il fatto dello studio dei concili anche, che ha visto che c'era discrepanza anche tra quello che è stato detto da un concilio ad un altro. Io sono tenuto saldo dalle scritture da me addotte e la mia coscienza, quanto vorrei che ognuno di noi potesse ripetere queste parole con forza, e la mia coscienza è prigioniera della parola di Dio e io non posso né voglio revocare alcunché, vedendo che non è sicuro e giusto agire contro coscienza. Dio mi aiuti. Amen. Lutero era cosciente che la sua vita era appesa ad un filo. Infatti il nunzio pontificio, presente all'incontro, un certo Girolamo Aleandro, stilò dopo questo un editto che dichiarava Lutero un fuorilegge, vietava la lettura e il possesso dei suoi scritti e permetteva a chiunque di uccidere Lutero senza subire conseguenze legali. Nemico pubblico numero uno, eh? Se non fosse stato per la protezione, come vedremo nel film oggi, la protezione del principe Federico il Saggio, un uomo potente del tempo, che lo ospitò nel suo castello di Wartburg, per Lutero ci sarebbero state, non dico poche speranze, ma nessuna speranza. Nessuna. Ecco che Dio guida la storia. Da dove proveniva il coraggio di Lutero? Il suo coraggio derivava dalla riscoperta da ciò che la scrittura ha affermato. Non dimenticate le parole della Bibbia. Voi conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. È la consapevolezza della libertà in Cristo che ci fa agire senza temere gli uomini. Senza temere gli uomini. Per la nostra vita di ogni giorno è di importanza fondamentale l'idea di Dio, di quale Dio ci facciamo. Quale Dio emerge dalla scrittura? Quale Dio ha riscoperto Lutero leggendo le scritture? Quale Dio? Quale Dio emerge da una lettura attenta della sua parola? Dicevo che è di importanza fondamentale l'immagine di Dio che ci facciamo. E io sono contento che nella cellula che frequento stiamo studiando proprio questo che per me è di fondamentale importanza, conoscere Dio. Perché proprio da quale Dio ci immaginiamo, pensiamo, ci configuriamo in qualche modo, che la nostra vita ha una svolta. Dunque, Dio è il Signore. L'idea che Dio è il Signore ha dato il coraggio di fare la giusta scelta a Lutero, ma anche a una donna, a Rahab. Il Signore è il vostro Dio, è Dio lassù nei cieli e qua giù sulla terra. Questa convinzione, miei cari, non ci fa piegare le ginocchia davanti a nessuno se non al nostro Dio. Dio è soltanto Dio, non il Papa, non i principi, non i potenti di questa terra, ma soltanto Dio, è Dio lassù nei cieli e qua giù sulla terra. La convinzione che Dio guidava la storia e guida la storia, e la sua storia particolare, sto parlando di Lutero, ha permesso al riformatore di andare avanti nonostante la forte opposizione. Dio è il Signore. La stessa convinzione, per esempio, che era presente nel cuore dei tre amici di Daniele. Non fate quello che vi dico, anche lì c'è il despota, ok, nella fornace ardente. E il grande era il più potente allora, Nabucodonosor, gli dice: quale Dio vi potrà liberare dalla mia mano? Sadrach, Mesach ed Abednego risposero al re: o Nabucodonosor. E mi sembra vedere un pochino anche una serenità in queste parole incredibile. O Nabucodonosor, noi non abbiamo bisogno di darti una risposta su questo punto, ma il nostro Dio, che noi serviamo, ha il potere di salvarci e ci libererà dal fuoco della fornace ardente e dalla tua mano, re. Anche se questo non accadesse, è qui che sta veramente la fede, anche se questo non accadesse, anche se mi fate a pezzi, anche se mi bruciate, anche se questo non accadesse, sappi, o re, che comunque noi non serviremo i tuoi dei e non adoreremo la statua d'oro che hai fatto erigere. Senza la convinzione della signoria di Dio, ci inchineremo come tutti gli altri davanti ai tanti idoli che la società ci propina. Senza questa convinzione. Poi Dio non è soltanto il Signore Dio, anche misericordioso. È da lì che Lutero scopre questo Dio misericordioso. Se Lutero, prima di studiare le scritture, aveva un'immagine molto severa di Dio, un despota sempre pronto a punire chi commetteva il peccato. Questa poi era chiaramente l'idea che la Chiesa aveva diffuso per tanti anni, perché il motivo è chiaro, per sottomettere il popolo. State attenti, se dove Dio vi manda il fulmine e vi incenerisce, o vi manda all'inferno, o vi fa fare 10.000 anni di purgatorio. Ora Lutero scopre un Dio misericordioso che fa grazia al peccatore, e soprattutto dallo studio della lettera ai Romani, come dicevamo, che il giovane frate riscopre questa verità. Quando dice, Romani capitolo 3, versetto 21, c'è chi dice che quando ha letto questo versetto, questi versetti, e ha capito il senso vero di queste parole, Lutero abbia fatto un balzo dalla sedia. Ora però, indipendentemente dalla legge, né indulgenze, né qualsiasi altra cosa, è stata manifestata la giustizia di Dio, della quale danno testimonianza la legge e i profeti, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo, non mediante ciò che noi facciamo, non mediante dalle indulgenze che possiamo comprare. Infatti non c'è distinzione, tutti hanno peccato, sono privi della gloria di Dio, eccetera. Dio concede la grazia basandosi sul sacrificio di Gesù Cristo. Ce lo ricordiamo ogni tanto? Dio manifesta la sua giustizia giustificando il peccatore. Questo è il cuore del messaggio evangelico. E senza di questo il Vangelo non è più Vangelo, non è più buona notizia. Senza il messaggio, questo messaggio che Dio giustifica attraverso Cristo il peccatore, non è più Vangelo. E questa è l'idea di Dio che ha dato al monaco tedesco il coraggio di non sottomettersi a coloro che predicavano un Vangelo diverso. Terzo, quale Dio emerge ancora? Il Dio che è con noi. Sappiamo che Gesù è l'Emmanuel, di Dio con noi, quel Dio che è Signore e che è misericordioso con noi. Conosciamo tutti molto bene le parole che Dio rivolge a Giosuè per incoraggiarlo prima di entrare, di conquistare la terra promessa. E infatti c'è chi ha fatto questo paragone tra Giosuè e Lutero, no? Fatti coraggio. Ma sii forte e coraggioso, dice, tu metterai questo popolo in possesso del paese. Poi dice, questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte. Abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, perché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. Non te l'ho io comandato, sii forte e coraggioso. Non ti spaventare, non ti sgomentare, perché il Signore, il tuo Dio, sarà con te dovunque tu andrai. La convinzione che Dio è il Signore, che Dio è misericordioso, che Dio era con lui in quel momento, ha dato a questo giovane fraticello il coraggio di fare quello che ha fatto. Per noi la cosa non cambia. Guardiamo gli effetti adesso della riforma. Vorrei soltanto, ho scritto un articolo sulla provincia, non so quanti di voi l'hanno già letto. No. Spero che qualcuno lo legga, questo articoletto. Ho messo soltanto alcune frasi, proprio per ricordare questo fatto, e alcune frasi dell'articoletto. Un piccolo gesto, quello di Lutero, ma che ha messo in moto un movimento che ha attraversato la storia e la nazione e le nazioni, dando un forte contributo all'uscita da quel periodo definito Medioevo. Guardate che è avvenuto qualcosa di incredibile, perché segnano la fine di un periodo e l'inizio di un altro. Che cosa sono le indulgenze contro le quali il giovane monaco scrisse queste pagine? Come mai una questione strettamente teologica ha avuto una simile ricaduta, tanto da dare alla storia una simile vigorosa sterzata? Sappiamo quale potere esercitava il papato, e non solo religioso. Perciò i popoli che aderirono alla riforma si liberarono dalla sua egemonia, e così che la storia prese una diversa strada. Questo è quello che è avvenuto. La riforma ha avuto degli effetti dirompenti non soltanto a livello di Chiesa. Guardiamo adesso gli effetti della riforma nel mondo. Primo, liberò mezza Europa dall'egemonia del Papa, come dicevamo. Nel 1520 Lutero scrisse un librettino, attenzione al titolo perché è interessante, scrisse La cattività babilonese della Chiesa. La cattività babilonese della Chiesa. Un titolo significativo che esprimeva il suo pensiero, in cui vedeva la Chiesa prigioniera del papato, prigioniera del sacramento, prigioniera dei dogmi. Ho compreso, scrive in questo scritto Lutero, che le indulgenze altre non sono che pure semplici imposture dei cortigiani romani, con cui essi mandano in rovina la fede di Dio e dilapidano i soldi della gente. È in questo scritto che il riformatore tedesco afferma appunto la centralità della predicazione della parola rispetto ai sacramenti. Il suo progetto era proprio quello di liberare la Chiesa da questa cattività, da questo despotismo. E così fu. Ma in che modo si realizzò questa liberazione? Parlare di prigionia, di cattività, non è una metafora, ma la triste realtà. E questo dominio non era circoscritto, come abbiamo detto, nell'ambito religioso, ma in tutti gli ambiti della società, politico, economico e di pensiero. Papa Giulio II era denominato, tanto per dire una cosa, era denominato il Papa guerriero o il Papa terribile. Quale differenza c'è tra questo Papa, il Papa che poi ha voluto la Controriforma? Controriforma, che pensate, siamo nel 1500, è durata fino al 1962, l'inizio del Concilio Vaticano II, perché il Concilio Vaticano I ha ripreso semplicemente le istanze del Concilio di Trento. Ma pensate, da una parte quello della Controriforma era chiamato il Papa terribile o il Papa guerriero. Vi ricordate com'era chiamato colui che ha iniziato il Concilio Vaticano II? Il Papa buono. Là era un principe, qui era un povero contadino. Un contadino non avrebbe mai avuto la possibilità di diventare papa. Allora, quindi per dire che il Signore è il Signore della storia. Va avanti la cosa, vanno avanti, come lui vuole. Papa Giulio II appunto era denominato. Allora, quali sono stati gli effetti? Prima di tutto guardiamo gli effetti dell'essere Chiesa. Gli effetti dell'essere Chiesa. C'è un nuovo modo di essere Chiesa. La Bibbia, per esempio, prende il posto del sacramento. Voi entrate in una Chiesa cattolica, che cosa c'è al centro? L'altare. Andate in una Chiesa protestante, che cos'è c'è al centro? Il pulpito. Subito è avvenuto. Tutte le Chiese ex cattoliche, che sono state poi dei riformatori, hanno spostato l'altare e hanno messo il pulpito al centro, perché se andate ancora nella Chiesa cattolica, il pulpito dov'è? A fianco. Allora ecco, subito la predicazione della parola di Dio ha avuto la centralità che merita. È la predicazione della parola che diventa centrale negli incontri di Chiesa, da Lutero in poi. La Chiesa è nutrita dalla parola di Dio e non, dice Lutero, dal rito sacramentale. Non sono i sacramenti che nutrono la Chiesa, è la parola di Dio. Poi, una cosa interessante, sparisce la differenza tra clero e laici. C'è il sacerdozio universale dei credenti. C'è un solo sommo sacerdote, Gesù, punto e basta. Il resto, dice, siete tutti fratelli. Un'idea questa del sacerdozio universale dei credenti che il movimento dei fratelli poi fece sua e la radicalizzò. Anche perciò l'idea di un vescovo pastore dell'intera comunità ecclesiale, Papa, è rigettata chiaramente in pieno. Quindi due differenze queste, miei cari, che hanno radicalmente cambiato il volto della Chiesa. La parola al centro, la predicazione della parola al centro, la Chiesa deve essere nutrita della parola e poi siamo tutti fratelli. Queste due differenze però, miei cari, permangono, impedendo di fatto l'unione di cui si parla tanto. Infatti per il cattolico il maggior ostacolo per l'unità con i protestanti risiede principalmente in queste due differenze. Non accettiamo il sacramento e non accettiamo la differenza tra clero e laici. Queste due cose che ancora oggi pesano sulla possibilità dell'unione. Ma non soltanto questo, c'è anche un nuovo modo di essere società. La riforma, miei cari, e questo vorrei, so che sono un po' lungo stamattina, ma vorrei trarre la vostra attenzione, forza, ce la fate, sospiro, perché è un punto che ci tengo in modo particolare. La riforma non si è limitata a dare un nuovo volto alla Chiesa, ma si è estesa a tutta la comunità umana. La fede biblica, miei cari, la fede che professiamo, se non ha ripercussioni in campo sociale, è una fede debole. La fede non può essere circoscritta soltanto nell'ambito del nostro rapporto con Dio. La nostra fede non è soltanto un ombrello per ripararci dall'ira di Dio. La nostra fede non è soltanto un passaporto per andare in cielo. La nostra fede deve continuare ad avere lo scopo di creare l'uomo nuovo. Chi è in Cristo è una nuova creatura. E questo uomo nuovo che crea poi una nuova, che è alla base di una nuova società. Un esempio di come i principi biblici giustamente compresi cambiano poi il volto della società. Il termine talento, quando noi diciamo che un musicista è bravo, diciamo che ha talento. Quando diciamo che la cantante è brava, diciamo che ha talento. Quando diciamo che un artigiano, che un muratore, dove sono tutti i muratori qui? Quando fanno bene il loro lavoro, hanno talento. Quindi non soltanto l'artista, l'artigiano, tutto quanto. Quando noi pensiamo al talento, pensiamo appunto alla capacità, alla bravura di qualsiasi persona che ha nel suo ambito. Ma chi ha dato questa idea? Calvino. Prima di Calvino, quindi della riforma, il talento era circoscritto soltanto nell'ambito ecclesiale. La vocazione dell'uomo era soltanto una vocazione religiosa. Spendere i talenti che Dio ci ha dato, era possibile spendere questi talenti soltanto nell'ambito della vocazione religiosa, quindi dovevi farti frate, dovevi farti monaco, dovevi farti prete. Gli altri no, appunto la grossa differenza tra clero e laici. Un'ultima cosa, un piccolo, quando andate, vi capita di andare in una chiesa, sapete benissimo che tra l'altare, quindi il prete, e la chiesa c'è una balaustra. Ricordatevi che quella segna un limite. Nella Bibbia si sente parlare di talenti, sappiamo benissimo. Che cos'erano i talenti? Monete, meglio ancora, delle misure di peso. Prima della riforma, dicevo, questi talenti erano soltanto circoscritti nell'ambito ecclesiale. Ma Calvino ebbe l'intuizione di dire, no, i talenti, ossia ciò che Dio ci ha dato, carisma, talento, non faccio differenza a questo punto, perché tutto quello che abbiamo deve essere speso per Dio, bene? Può essere speso anche nella vocazione, non soltanto religiosa, ma la vocazione laica. Allora Calvino diceva che il ciabattino, che fa bene il suo lavoro, che ripara bene le scarpe, che è onesto, sta esprimendo il suo talento, sta spendendo il suo talento per Dio. Capite quale forza dirompente ha avuto questo pensiero? Non dovevo farmi frate, non dovevo farmi prete per esprimere, spendere bene i miei talenti. Potevo essere muratore, potevo essere contadino, potevo essere ciabattino. E lì, Paolo lo dice, servi, servite i padroni come al Signore. Ha cambiato completamente il volto della società. Capite? Ma ha trasformato la società che ha aderito alla riforma. E noi risentiamo ancora, come paese, insieme alla Spagna, insieme alla Grecia, insieme ad altri, che non hanno aderito alla riforma, risentiamo ancora del peso di questa differenza. L'onestà, la serietà nel proprio lavoro fa sì che io possa spendere veramente i miei talenti per Dio. Ma c'è un'altra cosa che volevo, e arrivando alla conclusione, la riforma travalica i confini dell'Europa. Il nuovo mondo appena scoperto, pochissimi anni prima, interessante, pochissimi anni prima Colombo scopre il nuovo mondo, no? Sempre d'ottobre, guarda caso in ottobre proprio il mese che sono nato io, quindi è chiaro, è un mese importante, no? È il mese in cui Dio opera di più. La riforma, la scoperta dell'America, quindi è pochissimo. Ma per esempio, parliamo del giorno di ringraziamento, qualcuno alla fine di questo mese forse lo farà, perché tanto ormai siamo diventati una colonia americana, ormai facciamo tutti, vabbè, comunque fate niente, mangiare il tacchino, no? Fa bene ogni tanto. Il giorno di ringraziamento, che cosa si ricorda nel giorno di ringraziamento? Forse non tutti sanno l'origine della festa. Un gruppo di credenti evangelici puritani salpa da Plymouth, Inghilterra, per decisi proprio di creare in qualche modo una nuova società in questo nuovo mondo, scoperto, appena scoperto da Colombo. Arrivati sulla costa americana, in pieno inverno, c'è da dire che il viaggio è stato veramente un disastro, con la Mayflower, e sono morti parecchie persone di questi pellegrini che sono andati. Arrivano d'inverno, cosa potevano piantare d'inverno? L'inverno li ha quasi decimati, il gruppo. E allora, vedete anche qui la mano di Dio, aiutati dai nativi, dagli indiani, hanno coltivato, hanno seminato mais, patate. Gli indiani gli hanno insegnato a mangiare e a allevare il tacchino. Ecco, il giorno di ringraziamento ricorda il primo raccolto in cui veramente, come dire, ha salvato la vita a questo gruppo. Ecco, quindi se festeggiate, ricordate che Dio è veramente sovrano. C'era nel 1623 questo proclama: tutti voi pellegrini con le vostre mogli, i vostri piccoli, radunatevi nelle case delle assemblee, alla casa delle assemblee sulla collina, per ascoltare lì il pastore e rendere grazie a Dio onnipotente per tutte le sue benedizioni. 1623. E ancora oggi gli americani ci tengono tantissimo a questo giorno del ringraziamento. Il nuovo mondo, ecco, qui volevo arrivare. Il nuovo mondo, l'America, che ben presto diventerà la nazione più potente dal punto di vista economico in tutti i sensi, del mondo, ebbe alla sua base, alla base della sua costituzione, quello che poi i pellegrini hanno stilato, quel documento che hanno stilato come la fede evangelica. E vi devo ricordare che tra tutti i presidenti americani c'è stato un solo presidente cattolico, Kennedy. Tutti gli altri erano evangelici. Quindi non è che gli evangelici sono tutti stinchi di santo, eh. Però alla base, come substrato di tutto questo, c'è la fede evangelica. E qui stiamo parlando della nazione più potente del mondo. Quindi capite bene quello che Lutero che va lì, quali effetti ha avuto in tutto il mondo? Poteva immaginare il buon fraticello che, affiggendo il suo scritto polemico, sarebbe successo tutto questo? ma era giunta la pienezza dei tempi, e Dio ha dato una risonanza al suo gesto. A noi, mi dichiari, non è richiesto di fare grandi gesti, ma l'obbedienza anche nelle piccole cose a questo grande Dio di cui abbiamo cantato. Sarà poi Lui, questo grande Dio, se è nella sua volontà, a dare risonanza a questo gesto. Concludiamo. Abbiamo questa fede? Abbiamo il diritto, il dovere di chiederci se veramente, non se ci crediamo in queste cose, badate bene, ma se queste cose hanno formato veramente la nostra coscienza. Che diverso, che diverso. Abbiamo il dovere di chiederci se questa convinzione è veramente radicata profondamente nel nostro cuore. Se è assente, potremmo fare veramente ben poco. Dio è il Signore, Dio è misericordioso, Dio è con noi, per noi.